Buongiorno a tutti. Prima di tutto voglio ringraziare non solo Lagnarti ma anche Elio personalmente per aver pensato di rivolgersi all'Associazione Spagnola per gli infermieri di area critica e gli infermieri di unità coronariche proprio per che noi parlassimo di quello che noi facciamo a livello di trattamento del dolore in terapia intensiva e terapia critica. Allora, iniziamo dalla definizione del dolore. Il dolore è una sensazione sgradevole che può diventare addirittura insopportabile per chi ne soffre. E in effetti rappresenta l'esperienza della maggior parte dei pazienti che entrano in ospedale. Inoltre si può dire che fino al 40% dei pazienti che sono entrati in terapia intensiva riportano di aver sofferto di dolore in un momento o in un altro della loro degenza in terapia intensiva. E questo malgrado il fatto che abbiano ricevuto dei sedativi con effetto appunto analgesico. Ma che cosa causa il dolore? Beh, noi possiamo dire che il dolore può essere causato da cause dirette, tutta una serie di sintomi patologici, ma il dolore può essere anche dovuto, per esempio, all'attività di una terapia intensiva, tecnologie diagnostiche molto aggressive, tecnologie terapeutiche molto aggressive come intubazione endotracheale, inserzione di catetere, varie lesioni o ulcere o piaghe che vengono causate da queste e così via. Queste sono le cause dirette, poi ci sono le cause indirette, per esempio ansia e timore del paziente e della famiglia, spesso dovute peraltro all'ignoranza della situazione reale del paziente. Ed è proprio questa mancanza di conoscenza che può addirittura incrementare lo stress che attorni al paziente. Poi possiamo avere anche agitazione tra le cause dirette, dovuta a vari motivi, e poi l'incapacità di comunicare. Altre cause indirette possono essere per esempio un'assenza di sedazione o una inadeguata sedazione del paziente intubato, la perdita di dipendenza fisica, la depressione, confusione spaziale temporale, disorientamento e, va detto, l'ambiente stesso della terapia intensiva, che come ben sappiamo è stressante, luci accese, rumori, temperatura che cambia e così via. Quali sono gli effetti collaterali del dolore nel nostro paziente? Ma sicuramente possono essere respiratori, gli effetti collaterali, anche cardiocircolatori, possono essere carico dell'igerente o dell'apparato urinario, ma possono anche essere effetti endocrini e metabolici. E per quanto riguarda gli effetti metabolici si parla proprio di risposta allo stress. Come trattiamo il dolore in terapia intensiva? Ma sicuramente la terapia del dolore e la gestione del dolore anche sono componenti essenziali dell'assistenza di qualità per i pazienti critici. Ma siccome è chiaro che è difficile prevedere gli outcome, cioè i risultati in livello di intensiva, è molto importante ricorrere a una gestione adeguata del dolore e a terapia palliativa. E quindi per palliare il dolore è importante soprattutto partire da una strategia efficace di riconoscimento, valutazione e monitoraggio del dolore stesso. E quindi poi per gestire il dolore serve la farmacologia e la conoscenza delle terapie non farmacologiche. La Società Americana della Medicina Critica ci ricorda peraltro che ogni paziente ha il diritto di ottenere un'analgesia adeguata e raccomanda anche che il primo obiettivo, quando si somministra un sedativo o un analgesico a un paziente critico, il primo obiettivo sia calmare il dolore. Ecco, scusate, qui ho scritto steps, in realtà era steps, cioè quali sono le varie step, le varie fasi, diciamo, che dobbiamo seguire. Partiamo dall'analgesia. Analgesia vuol dire controllo del dolore, quindi prima di tutto bisogna controllare il dolore, dopodiché possiamo passare alla sedazione e quindi produrre uno stato simile al sonno in sostanza e poi in terzo luogo indurre un neorilassamento se necessario. Va ricordato al riguardo che una delle esperienze più sgradevoli che noi possiamo indurre è quella di mantenere un paziente assolutamente rilassato senza però dargli una sedazione adeguata. Lo ripeto, analgesia prima, poi sedazione e solo in terzo luogo, se necessario, rilassamento muscolare. quindi evitiamo di rilassare senza sedare. Le tendenze attuali si fondano sul sostenere il paziente in uno stato dal quale sia più facile svegliare il paziente quando opportuno, in modo che il paziente possa eventualmente mantenere un adeguato contatto con noi e quindi collaborare con le procedure diagnostico-terapeutiche necessarie. L'aspetto di cui si è parlato prima della sedazione, secondo alcuni autori, si correla alla riduzione delle giornate di ventilazione meccanica e alla riduzione della degenza in terapia intensiva. Allora, concentriamoci sull'analgesia. Come scegliere il miglior analgesico e il miglior sedativo? Ma le loro caratteristiche devono essere un'efficacia rapida, cioè l'effetto si deve manifestare rapidamente, la sedazione deve essere efficace e adeguata, e il recupero o il risveglio deve essere molto rapido dopo che si interrompe la somministrazione, deve essere facile da somministrare, deve avere un ridottissimo effetto accumulo e ridotti effetti collaterali, le interazioni farmacologiche devono essere quanto più limitate possibili e poi deve essere anche efficace in termini di costi-benefici. Quindi noi dobbiamo scegliere il miglior analgesico, il miglior sedativo, ma ovviamente cercando di tener conto anche del fattore costo, perché le terapie intensive sono molto costose in sé, quindi diamo il prodotto migliore, se possibile anche con il costo minore. Adesso vorrei parlarvi rapidamente della morfina, del remifentanil e del fentanyl. Quindi parliamo di oppiacei, per intenderci, o opioidi, che vengono utilizzati per affrontare il dolore grave. Allora, ricordiamoci che non è importante il nome del prodotto. Quello che è importante è poi seguire le raccomandazioni che sono state fatte. Per esempio, in Spagna l'Associazione dei Medici di medicina critica hanno fatto raccomandazioni per le terapie intensive spagnole e noi quindi sappiamo che possiamo seguire queste raccomandazioni e operare in maniera adeguata. In ogni terapia intensiva quindi noi applichiamo questo metodo e questo dosaggio che è appunto standardizzato. Ricordiamoci di una cosa, quando parliamo di oppiacei dobbiamo sapere esattamente quando vanno usati e quando non vanno usati, quindi per sapere come utilizzarli dobbiamo conoscere il peso esatto del paziente, dobbiamo sapere utilizzare una via venosa, un accesso venoso centrale, dobbiamo sapere che è meglio utilizzare una via centrale esclusiva per analgesia e sedazione, dobbiamo se necessario sapere utilizzare una pompa, eventualmente controllata elettronicamente, quindi sapere usare anche il software. Non dobbiamo assolutamente spingere o somministrare la soluzione analgesico-sedativa con un'altra soluzione, dobbiamo sempre tenere sotto controllo l'emodinamica del paziente e il suo livello di coscienza e il tutto in ambito asettico. Quali sono poi gli effetti collaterali di cui dobbiamo tener conto? Ma dobbiamo tener conto della clearance, cioè del modo in cui gli oppiacei vengono eliminati. Sappiamo che poi peraltro l'eliminazione degli oppiacei può deprimere la pressione e questo dobbiamo quindi tenere sotto controllo. Sappiamo che ci può essere nausea, vomito e così via, attenzione anche a quello. Dobbiamo ricordarci che sono farmaci che possono indurre assuefazione, anche questo è molto importante. Poi possono anche indurre insufficienza respiratoria, sonnolenza e poi stipsi, prurito e ritenzione urinaria. Poi abbiamo il remifentanil, ultimo in Spagna, che ha lo stesso effetto della morfina, perché è un oppiaceo. E poi abbiamo il fentanil, che è anch'esso un oppiaceo, però qui la somministrazione è transcutanea, quindi una somministrazione non invasiva. Poi abbiamo l'EMLA, che ben conosciamo, che è un'associazione farmacologica basata sulla lidocaina e è stato dimostrato che effettivamente è molto efficace nel ridurre il dolore Probabilmente la sua efficacia in effetti è dovuta al fatto che soprattutto l'EMLA ha un effetto a livello, diciamo, cutaneo in sostanza. Però va detto che questo effetto cutaneo arriva in sostanza quasi a raggiungere il vaso o almeno le fibre afferente al vaso e quindi riesce a ridurre anche il dolore dovuto alla puntura venosa e riesce anche a ridurre il dolore collegato alla puntura dell'arteria radiale. E in effetti la mepipacaina, devo dire, è più efficace dell'EMLA per quanto riguarda la riduzione del dolore da puntura dell'arteria radiale. Allora, per quanto riguarda le opzioni non farmacologiche. Vi parlerò soprattutto di fisioterapia, psicoterapia e metodi che rendono più facile, diciamo, la situazione del paziente. Sedazione dinamica, prima di tutto, però. Ma è una denominazione che viene dall'ambito anestetico e in effetti la sedazione dinamica permette al medico di ottenere la sedazione analgesia desiderata durante la degenza in terapia intensiva. Allora, qual è il nostro obiettivo? È quello di ricorrere a un dosaggio adeguato, il che significa personalizzare il dosaggio al paziente in modo da tenere il paziente critico, diciamo, più vigile, ma al tempo stesso in una situazione non di disagio e soprattutto non di dolore. Ovviamente il bisogno di sedazione e di analgesia, e quindi la profondità della sedazione, possono cambiare nel corso della giornata. Ovviamente sono necessari livelli profondi durante il processo di induzione e quando si realizzano procedure dolorose, ma d'altro canto invece sarebbe molto più opportuno mantenere un livello più superficiale di sedazione quando si fa un'esplorazione neurologica o anche, per esempio, quando il paziente riceve la visita della famiglia. Però durante la notte sarebbe invece opportuno avere un livello di sedazione analgesia profondo, proprio per permettere al paziente di avere un sonno riparatore e ristoratore. Come possiamo misurare il dolore? Possiamo ottenere informazioni soggettive da parte del paziente se il paziente è cosciente, però purtroppo non è così che le cose stanno normalmente in terapia intensiva. Di solito i pazienti sono sedati e quindi non sono vigili, non sono coscienti. Quindi gli infermieri devono valutare direttamente dei segni come frequenza cardiaca, pressione, frequenza dei respiratori o anche dei determinanti biochimici come il glucosio che possono essere indicatori del dolore. E dobbiamo tener conto di tutti questi parametri se il paziente appunto non è cosciente. Quali sono poi le scale che possiamo utilizzare? Ma se i pazienti sono in grado di comunicare, a questo punto, come già indicato nelle colleghe di Bologna, usiamo la scala VAS, la scala visivo analogica. Tuttavia, se i pazienti invece sono in stato di sedazione e quindi non sono in grado di comunicare con noi, allora per noi la scala più importante, comunque la più utilizzata in Spagna, è la scala di Ramsey per la sedazione. E qual è il livello migliore del nostro paziente? Beh, il livello 2 o il livello 3, cioè il livello 2, paziente collaborativo, orientato e tranquillo e calmo. Il livello 3, paziente che risponde solo ai comandi verbali, e qui vedete che il livello di sedazione è più profondo, ovviamente. Ci sono altre scale, ma sostanzialmente noi usiamo, come detto, la scala visivo-analogica e la scala di Ramsey. Le altre scale le salto perché non sono quelle che utilizziamo. Quindi, assistenza infermieristica in caso di dolore. Il nostro obiettivo è quello di alleviare il dolore o ridurlo portandolo a un livello di tolleranza tale che il paziente lo possa sostenere. Ovviamente per far ciò dobbiamo valutare a fondo il dolore, quindi tenendo conto della sua sede, caratteristiche, apparizione o esordio, durata, frequenza, qualità, intensità, gravità e anche i fattori scatenanti, anche quelli potenziali del dolore. Quindi è molto importante usare le scale del dolore che ho fatto vedere prima e i risultati della valutazione con le scale vanno poi riportati in dei grafici che devono usare gli infermieri. è molto importante comunicare poi i risultati di queste valutazioni. Noi normalmente in Spagna, a seconda del tipo di paziente, registriamo i risultati della valutazione con le scale ogni ora, ogni 2 ore, ogni 4 ore. Poi è molto importante comunicare l'esordio del dolore, le sue caratteristiche, i suoi sintomi al medico. E se il dolore è associato all'agitazione, allora bisogna osservare direttamente e costantemente il paziente, affinché il paziente magari non si leda, non si faccia danno da solo con agitazione o movimenti inconsci. Bisogna anche che ci sia, diciamo, un metodo medico nella somministrazione dei sedativi e degli analgesici. In particolare, gli infermieri devono sapere esattamente qual è il farmaco prescritto dal medico, qual è la sua preparazione, il suo utilizzo e quali sono i suoi effetti. Gli infermieri devono anche sapere come gestire direttamente, per esempio, il software delle varie pompe che si utilizzano quando si fa una endovenosa sotto controllo di pompa elettronica. Bisogna assicurarsi che il paziente non soffra di nessuna allergia e comunque la terapia deve essere sempre personalizzata. Ricordiamoci che il paziente va sempre monitorato, vanno sempre monitorati i suoi segni vitali. E quindi non bisogna assolutamente, diciamo, perdere d'occhio il paziente, dobbiamo gestire gli analgesici o la sedazione controllando sempre il paziente. L'efficacia e l'efficienza del prodotto somministrato deve essere valutata a intervalli regolari e poi, lo ripeto, su queste cartelle o questi grafici che usano gli infermieri, bisogna scrivere. Trascrivere correttamente il farmaco utilizzato, dosaggio e tempo di inizio della somministrazione. I segni vitali vanno tenuti sotto controllo, il dolore va monitorato e per questo bisogna ricorrere alle scale che vi ho fatto appena vedere. È importante che ci sia consenso e accordo tra medico e infermieri sulla la gestione del paziente in termini di analgesia e sedazione, cioè è importante stabilire qual è il livello di analgesia che vogliamo indurre per ogni singolo paziente. Ricordiamoci ancora una volta del concetto che abbiamo illustrato poc'anzi, cioè la sedazione dinamica. Prima che qualsiasi tecnica dolorosa venga realizzata sul paziente, è necessario spiegarlo al paziente e, se possibile, comunque usare l'analgesia locale. Per quanto riguarda le tecniche non farmacologiche, ebbene, queste tecniche possono venire applicate al paziente, ma in questi casi si richiede più tempo, più competenza e più preparazione da parte degli infermieri se gli infermieri vogliono appunto continuare a offrire un'assistenza di qualità ai pazienti critici con tecniche non farmacologiche. Quindi, è importante che gli infermieri siano in grado di somministrare queste tecniche non farmacologiche, siano in grado di fornire informazioni sul dolore ai pazienti e alla famiglia, siano in grado di sapere anche di conoscere l'anamnesi del paziente, se il paziente ha già sofferto di dolore e come era stato controllato precedentemente. Quindi quello che sto dicendo si riassume con la parola comunicazione. Dobbiamo essere in grado di avere un buon livello di comunicazione con i pazienti e con la famiglia. Dobbiamo permettere alla famiglia, ai parenti, di restare vicino al paziente, se questo calma il paziente. E poi è molto importante che i pazienti possano stare in posizioni confortevoli, comode, che si cambino anche le lenzuola quando necessario, il pigiama e così via. Poi è anche molto importante, sempre per la terapia non farmacologica, eliminare qualsiasi oggetto che possa dare problemi al paziente. L'ambiente stesso deve essere un ambiente riposante, quindi riduciamo l'intensità della luce e del rumore. Controlliamo la temperatura dell'ambiente, anche questo è molto importante. E come vi enuncio, sono perfettamente conscia del fatto che queste misure sono difficili da realizzare spesso nella, diciamo, struttura fisica della terapia intensiva. Comunque sarebbe veramente opportuno che nella stanza ci fosse una luce naturale che permetterebbe al paziente di seguire il ciclo notte e giorno. Sempre nell'ambito delle tecniche non farmacologiche, è anche importante che il paziente abbia nella sua stanza oggetti che gli permettono di ricordarsi aspetti gradevoli della sua vita quotidiana. Se se riusciamo a ridurre l'ansia del paziente critico, possiamo alla fine ritrovarci con un paziente molto più collaborativo. E una delle tecniche più utilizzate per ridurre l'ansia in Spagna, in terapia intensiva, è proprio la musicoterapia. Se il paziente non è in grado di utilizzare autonomamente un Walkman o delle cuffie, perché è sedato, per esempio, allora saranno gli infermieri a cambiare CD e a mettergli le cuffie per ascoltare la musica. E in effetti c'è un'evidenza del fatto che la musica riduce l'ansia percepita dai pazienti, anche se abbiamo bisogno sicuramente di più studi per confermare anche la possibilità che la musicoterapia effettivamente riduca il dolore, riducendo lo stress. E poi è molto importante utilizzare, ma anche insegnare al paziente come utilizzare delle semplici tecniche per calmarsi e quindi alleviarsi il dolore. Quindi abbiamo bisogno di darci un insieme di linee guida che possono essere utilizzate dagli infermieri d'area critica, dai programmi di formazione e anche dai medici che servano poi a orientare l'analgesia, la sedazione e terapia intensiva, e questo al fine di minimizzare il rischio di trattare in maniera insufficiente o di trattare in maniera eccessiva. Ecco, questo è tutto quello che volevo dirvi, e a nome dell'EFCNA, la Federazione Europea, voglio invitarvi tutti a venire con noi a Amsterdam nel novembre 2005. Grazie molte.